quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto!
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science. In questo podcast andremo ad affrontare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'università e ne parleremo con chi è dall'altra parte della cattedra ed è in generale responsabile sia dell'offerta formativa che della ricerca in senso puro. Ogni episodio andrà ad affrontare un tema specifico, un corso di laurea specifico e oggi parleremo di fisica. Noi siamo Francesco, Augusto e Pietro e oggi abbiamo come ospiti il professor Stefano Marcellini dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la professoressa Beatrice Fraboni dell'Università di Bologna. Innanzitutto grazie per aver accettato di partecipare al nostro podcast. Ci daremo del tu perché questa vuole essere una chiacchierata informale per avvicinare i più giovani al mondo dell'università e della ricerca. Quindi direi che per iniziare non vi introduco io perché non sarei all'altezza, ma vi volevo chiedere di introdurvi e di spiegarci un po' chi siete, cosa fate, di cosa vi occupate. Vogliamo iniziare da Beatrice?
Allora, io direi, se volessimo cercare le due parole o le due frasi che possono descriverci, sono una fisica, chiaramente direi una fisica entusiasta di fare la fisica, perché faccio proprio una cosa che mi piace. E questo credo sia stata una grande fortuna, perché trovare un mestiere che ti piace è un po' fortuna, eh? Però devo dire che vedo e sento altri colleghi che hanno avuto altrettanta fortuna, quindi forse bisogna avere anche un po' di coraggio ogni tanto a lanciarsi in scelte che sembrano un po' strane magari o che uno teme possano portarti a fare una vita strana, invece non è vero. Quindi cosa faccio io? Io sono una professoressa universitaria, il che significa che faccio sicuramente la didattica come tutti si aspettano, ma la didattica è un 30% del mio tempo, non è assolutamente la mia occupazione principale. E questa volta risulta strano da capire o da intuire per chi o non è uno studente già in corso da un po' di tempo, oppure non lavoro all'università. Il grosso del mio lavoro è ricerca e diciamo la ricerca occupa l'altro 40% del mio tempo, il restante 30% è quella che si chiama attività istituzionale, cioè attività di organizzazione, gestione, ideazione di percorsi o didattici o di ricerca all'interno dell'Ateneo. Quindi questo è il lavoro che fa un professore universitario.
Grazie. Invece tu, Stefano, che lavori per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, invece?
Sì, io non ho obblighi didattici, non sono professore, sono ricercatore e mi sono sempre occupato di fisica delle particelle con gli acceleratori, quindi ho sempre lavorato a esperimenti al CERN. Però mi piace anche raccontare la fisica al pubblico. Mi piace andare nelle scuole, mi piace fare quella che genericamente si può chiamare divulgazione. In particolare da qualche anno sono coordinatore della cosiddetta terza missione per l'INFN, cioè la prima missione che è la ricerca, la seconda è l'insegnamento e la terza è, diciamo, la disseminazione verso il pubblico, che può essere pubblico che va dai bambini ai liceali al pubblico generico. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da qualche anno è molto attento e attivo su questi aspetti e io coordino le attività che si fanno a Bologna in questo campo.
Abbiamo infatti parlato con Beatrice di coraggio e non è facile avere coraggio, soprattutto quando si inizia a studiare fisica, che sembra quasi lontana dal nostro mondo, ma in realtà lo descrive. Ma volevo chiedervi se ci fosse stato un episodio in particolare che vi ha convinto a far fisica e in generale chiedervi com'è stato il percorso, se c'è, diciamo, stato un esame che vi ha convinto, se ci fosse stato qualche ripensamento, come siete arrivati dal punto di vista più accademico, didattico, alla vostra posizione in università o in ambito di ricerca?
Ma io non ho nessun fisico in famiglia, quindi non ho nulla di ereditario. Io poi ho fatto il liceo classico, quindi quando ho deciso di fare fisica i miei mi hanno un po' guardato, appunto, dicendo mia nonna di notevoli altre generazioni ha detto tanto poi si sposerà e farà dei figli, se è contenta va bene. Quindi questo è stato l'incoraggiamento della famiglia, che però non mi ha ostacolato, ecco, mettiamola così. Devo dire che l'episodio che mi ha convinto a fare fisica è stata una gita che facemmo al CERN con il nostro liceo, e quando vidi le meraviglie della fisica intesa veramente come l'unione di tecnologia, scienza, mi sono illuminata, anche perché io volevo fare in realtà archeologia, ma in fondo è molto vicina alla ricerca, alla curiosità e alla scoperta. Però, visto il CERN, ho detto, ma perché scoprire cose del passato? Andiamo a scoprire cose del futuro. Quindi mi è servito proprio tanto vedere un po' con mano cosa voleva dire un laboratorio, perché obiettivamente la fisica che si faceva al liceo ai miei tempi era veramente poco entusiasmante. Adesso so che ci sono programmi, progetti veramente molto diversi, quindi forse questa mia motivazione adesso si trova in maniera più semplice. Ecco. Dico un'ultima altra cosa su un episodio particolare, su esami difficili o momenti difficili nel corso di studi, che ce ne sono stati parecchi, quindi non è che uno inizia fisica poi da quel punto lì è benedetto dalla ispirazione e va avanti. Il primo, me lo ricorderò sempre, è stato il primo giorno di lezione alle 9 in aula magna col professor Forino, lo dico per Stefano, perché tutti i fisici hanno avuto questo professore per tante generazioni. E in questa prima lezione noi ci eravamo tutti presentati puntualissimi alle 8:15, cominciava alle 9, alle 9 entra quello che per noi era un signore, di fatto era un dottorando, e comincia a dire: sono l'assistente del professore, vi faccio un piccolo anticipo di quello che noi diamo per scontato, perché altrimenti qui non si può andare avanti. E quindi sono proprio piccole nozioncine di matematica, e riempie la lavagna, che sono tre lavagne di fianco, di un limite inaffrontabile. E allora io, che ero lì, non conoscevo nessuno, arrivavo dal classico, non sapevo niente, mi diventavo sempre più piccola, dicevo oddio, perché sono qui? Poi, per aggiungere, dice: vabbè, adesso chiamo qualcuno di voi a risolverlo. Tutti terrorizzati, chiama uno, sembrava a caso, ma non lo era, che arriva, va alla cattedra e in 5 minuti lo risolve. Quindi c'è stato un silenzio agghiacciato nella platea. Secondo me molte persone hanno pensato di andarsene, io per prima. Se non che lui diceva: beh, adesso arriva il professore. Poi arriva il professore, uno coraggioso, ecco, ha detto: professore, ma magari qualche lezione in più per così quello che serve. Lui fa: ma perché cosa? Dice: ma per tutto quello che voi darete per scontato, che ci ha fatto vedere il suo assistente. E lui ha detto: ma quale assistente? Ma quale? Noi cominceremo dall'inizio. E allora siamo rimasti. Quindi è per dire, spesso ci si sente inadeguati anche quando non è uno scherzo, ecco, questo è il mio messaggio.
Dunque, io invece fino al quarto liceo non avevo idea, veramente non avevo idea di cosa avrei fatto dopo all'università. Poi il mio liceo, io sono di Ancona, organizzò una conferenza serale sulla teoria della relatività con il professor Rustichelli, che era un fisico che insegnava all'università di Ancona. Quindi una situazione molto rilassata la sera, e io sono andato a quella conferenza che fu, io me la ricordo, divertente, innanzitutto divertente. Ora, col senno di poi, io di teoria della relatività avevo capito veramente il giusto, molto poco, però sono uscito da quella conferenza dicendo: io voglio studiare questa roba qua. Quindi evidentemente c'era qualcosa che covava sotto e neanche io me ne ero reso conto. Questo per dire che le strade che possono portare una persona a scegliere per la propria vita possono essere molto tortuose e imprevedibili, insomma. E poi non ho più avuto dubbi, diciamo, su quello che avrei fatto.
Devo dire che sul fatto del classico, secondo me l'insegnamento della fisica per certi istituti è rimasta molto basilare, diciamo. Allora, parliamo un pochino invece del corso di laurea. Entriamo un pochino nell'insegnamento, nelle aspettative. E noi abbiamo parlato un pochino con alcuni ragazzi che stanno decidendo cosa fare e stanno pensando a cosa iscriversi, a dove iscriversi. Ci sono delle persone che sanno già fin dall'inizio cosa vogliono fare e subito vanno dritte verso quell'obiettivo e altre molto indecise. Diciamo che più o meno vengono sempre fuori le stesse cose quando si parla del corso di fisica, le stesse paure, gli stessi dubbi, che potremmo riassumere con intanto una grande paura della matematica, anche per persone che provengono da percorsi, diciamo, come può essere il liceo classico, come può essere un liceo non scientifico o un istituto che non si specializza molto in matematica, c'è appunto l'idea che andare a fare fisica vuol dire fare molta matematica, che spaventa, giustamente. Quindi questo è un primo dubbio. L'altro dubbio che spesso, diciamo, viene fuori è cosa si può fare con una laurea in fisica, perché è una materia comunque che non ha un diretto sbocco professionale come possono essere tante altre materie. Spesso c'è questo confronto fra fisica e ingegneria, dove fisica è quella, diciamo, più teorica, più astratta, ingegneria invece è quella che va dentro i problemi e magari è quella anche che aiuta a trovare più lavoro. Sicuramente anche voi siete confrontati con dei ragazzi, delle superiori, che erano un po' indecisi sul loro percorso. Volevo mettervi di fronte un po' a questi che sono i dubbi fondamentali di chi si iscrive a un corso di fisica. Cosa si può aspettare uno studente che decide di intraprendere questo percorso? Ah, anche un'altra cosa che volevo chiedervi, però forse facciamo dopo, riguarda la questione che è uscita anche nelle domande che abbiamo fatto con gli studenti del bias, non dico bias di genere, ma distribuzione di genere, cioè fisica viene percepita come una di quelle facoltà in cui sono tutti ragazzi, quindi magari per una ragazza questo può intimorire un pochino come approccio. Quindi ho messo un po' di cose sul piatto, scegliete voi cosa affrontare.
Allora, io posso dare un po' di commenti, poi che Stefano magari appunto ha sicuramente punti di vista diversi e quindi così li integriamo. Allora, ruolo della matematica, appuntato il primo punto. Allora, devo dire, la matematica non piace neanche a me. Quindi non è che poi studi fisica e improvvisamente la matematica ti comincia a piacere. Devo dire che comunque riesci a fare fisica divertendoti un mondo anche se la matematica non ti entusiasma. Perché? Perché noi fisici la matematica la usiamo. Quindi ci serve la matematica per descrivere in maniera veramente sintetica, senza scrivere o usare termini complicati, dei fenomeni che stiamo studiando e che ci interessano. Quindi vediamo a quel punto che la matematica ci serve. Però devo dire, io non ho mai avuto la passione per la matematica, per le dimostrazioni, per andare a studiare possibili insiemi, sottoinsiemi, casi... No. Quindi ecco, la matematica non è che deve piacere se vuoi far fisica. Certo che un po' la devi studiare, e la devi studiare perché quello che serve al fisico e quello che impara per me il fisico è un modo rigoroso di ricavare una conclusione partendo da ipotesi. E questo per me è chiaramente, nel nostro caso, serve un po' la matematica, è un po' una procedura che ti aiuta. Però ripeto, non è che deve piacere la matematica. E cosa si deve aspettare uno che studia fisica? Ecco, secondo me si deve aspettare un po' di corsi ostici, e il fatto che siano più o meno difficili dipende proprio dalla sensibilità personale, perché per me ci sono stati corsi che ho fatto fatica a digerire, che ad altri colleghi con cui studiavo assieme andavano benissimo e viceversa. Ma questo credo sia vero in qualsiasi corso di studio. Quello che un pochino si deve aspettare, e che è vero, è che bisogna seguire le lezioni, bisogna, ma non come incoraggiamento, proprio necessario, se no non riesci a stare dietro, e quindi passi molto tempo a seguire lezioni, a seguire corso e insieme ai tuoi compagni di studio. Quindi è veramente un impegno full time, non lo riesci a fare facendo tante altre cose, soprattutto il primo anno, il primo anno e mezzo. Però però si crea un bellissimo gruppo, si crea proprio il senso di appartenere a un gruppo di persone che fanno una cosa in maniera condivisa e c'è molto entusiasmo. E io non ho visto una competizione stratosferica come magari uno potrebbe pensare. Quello che io ho trovato e che mi è piaciuto molto sono anche tanti stimoli per trovare cose curiose, un po' come diceva anche Stefano prima, senti una lezione per esempio sulla relatività, per carità, magari la stai studiando, però dentro il tuo corso c'è qualcosa che ti interessa, un aggancio con qualcosa che sta succedendo nella realtà, e improvvisamente ti si apre una finestra di curiosità, di risposte, e hai strumenti per capirli un po' meglio. Quindi a me questo è sempre piaciuto tanto. Per esempio, mi ricordo che era successo Chernobyl, mi ricordo ero appena entrata all'università, e capire insieme ai docenti tutta la questione di quello che stava succedendo era bellissimo, perché ti rendevi conto anche di come quello che leggevi sui giornali, venendo alle fake news, e non era sempre vero, non era tutta la verità, e quindi ti rendevi conto di come sapere le cose ti rendesse molto più lucido e presente a quello che stava succedendo. Questo era un po' il commento. Non so se vogliamo parlare già del gender bias, o magari Stefano parli un po' prima di questi due aspetti anche tu, così li integriamo.
Sì, io devo dire, mi sono trovato molto facilitato dal fatto che, nonostante la matematica all'inizio fosse presentata in modo diverso, soprattutto nei corsi di analisi matematica, beh, io sapevo dal liceo quello che c'era sotto, cioè quando mi raccontavano un limite o una derivata, diciamo, lo sapevo, quindi questo mi aiutava a orientarmi in quel mare di tecnicismi tipicamente matematici che possono essere obiettivamente molto complessi. E anche nei corsi di fisica 1, sapere che cos'era una derivata o un'integrale per me è stato molto utile fin dall'inizio, perché il professor Forino, che ho avuto anch'io, ce li spiegò in 10 minuti, però poi se uno, diciamo, chi non sapeva che cos'era una derivata o un'integrale, quei 10 minuti forse non erano sufficienti, e invece per chi veniva dal liceo scientifico era molto facilitato in questo senso. In realtà dopo qualche mese la situazione si livella. Alcuni esami di matematica sono ovviamente complessi, bisogna darci sotto, e adesso io non so se con i 3 più 2 la densità delle cose che vengono fatte è maggiore, è diversa, questo non saprei dirlo. Però nel mio corso c'erano anche studenti che venivano dal classico, che dopo qualche mese erano assolutamente a livello di tutti gli altri, insomma. E poi l'altra cosa, sì, che cos'era?
Poi avevo chiesto, vabbè, della questione del bias di genere magari possiamo parlare dopo, sulla questione del percorso futuro. Magari spieghiamo un pochino quale può essere, secondo voi, le principali differenze. Adesso esistono un po' questi corsi tipo, so che esiste ingegneria fisica, ma comunque esistono tanti altri corsi di laurea che hanno al loro interno la fisica, l'esame di fisica e così. Quindi magari sarebbe anche interessante parlare un pochino della differenza tra un corso come può essere ingegneria fisica e proprio il corso di fisica. Non so se voi siete, diciamo, al corrente di questo tipo di corso.
Ma diciamo che sì, la differenza, io direi proprio anche a grandi linee, fra fisica e ingegneria, che poi si è declinata in ingegneria fisica, ingegneria XY o fisica XY, c'è una differenza, secondo me, importante. E la prima che vedo e che sento, anche che ho sentito anche su di me, è che a fisica sei più legato alla scienza che all'applicazione della scienza. Quindi a fisica il modo in cui le cose ti vengono spiegate è proprio per cercare di capirle e imparare a come capirne di nuove. Mentre a ingegneria viene insegnato quello che è un po' il sapere consolidato e ti viene insegnato come applicarlo per avere a breve un risultato utile per la società, per l'economia e per il mondo che ci circonda. Quindi sono due piani abbastanza diversi. Chiaramente io sono di parte, perché a me piace l'idea di scoprire, di sapere, ma attenzione, io e Stefano lavoriamo su due aree della fisica diversa. Io sono in una fisica che porta già molte più applicazioni. Io lavoro con gli atomi, con le molecole e con materiali funzionali costruiti sulla base di questi atomi e molecole, quindi sono già molto più all'interfaccia con il mondo dell'ingegneria. Però ci vedo la grossa differenza per cui noi fisici abbiamo ancora il potere e il gusto di inventarle le cose e di provare a scoprire, a creare qualcosa di nuovo e di diverso, che poi con gli ingegneri viene messo più a compimento. Quindi sono proprio due mestieri un po' complementari, ecco. Una differenza sulla didattica, che per me è importante da far presente a chi deve scegliere. Uno pensa che l'ingegnere, proprio perché è applicato, lavori molto sulla pratica, che faccia tanti laboratori, che usi le mani. Ecco, la risposta è assolutamente no. In ingegneria non ci sono laboratori, adesso parlo in generale, però è vero in quasi tutte le università, ci sono laboratori informatici al massimo, ma non ci sono laboratori pratici. I fisici invece sono in laboratorio tutti gli anni per almeno 10-12 crediti. Tutti gli anni, dal primo anno all'ultimo anno della magistrale se restano. E questo veramente dà un valore aggiunto alla formazione che paradossalmente diventa veramente molto più famoso problem solving, molto più efficace nell'affrontare la risoluzione di un problema dal pratico al complesso. Quindi io lo trovo un grandissimo valore aggiunto della fisica. È chiaro che, ripeto, lo dico con entusiasmo, ma perché sono veramente convinta che sia un valore aggiunto importante.
Sentiremo anche l'altra campana quando faremo la puntata dell'ingegneria. No, però sì, un punto di vista estremamente interessante. Vai, Augusto.
No, che volevo dire che io da ingegnere posso confermare questo. Io ho fatto ingegneria chimica, ecco, penso che campana. Fino all'ultimo anno tutti i laboratori che ho avuto erano tutti laboratori da chimica, non da ingegneria. Ho avuto pochi laboratori alla fine del corso e soprattutto tanti che erano al computer, come ha detto Beatrice.
Stefano, vuoi aggiungere altro su questo punto?
Commenterei sul gender bias.
Ecco, quello volevo proprio arrivare su quello. Allora, è vero che il gender bias esiste un po' dappertutto, in forme diverse e in modi diversi, però ci sono alcune facoltà dove proprio è netto, cioè parliamo di percentuali bulgare di ragazzi o ragazze. Fisica è una di quelle facoltà in cui ci sono molti più ragazzi che ragazze.
Ecco, secondo me è molto peggio ingegneria, però.
Ah, sicuro è molto peggio ingegneria.
Adesso io non ho statistiche, anche perché, ripeto, non avendo obblighi didattici, non vedo la composizione media tipica degli studenti, soprattutto i primi anni. Credo che però stia cambiando, sia cambiata la situazione rispetto a quando io mi sono iscritto a fisica, e il mix maschi-femmine è cambiato. Leggevo in realtà delle statistiche. Il problema sorge dopo la laurea a livello di dottorato. Leggevo che a livello di dottorato, è più facile che una ragazza abbandoni rispetto a un maschio, e probabilmente questo è dovuto intanto ai tempi lunghissimi per poter, avere un posto, ecco, nella ricerca, e anche per la probabilmente mentalità diffusa del fatto che una donna a un certo punto deve fare un figlio. Secondo me questo può essere un fattore, però certamente sta cambiando. Non lo so, tu Beatrice che vedi
quotidianamente? Sì, io sono d'accordo. Intanto voglio dire che io ho due figli, quindi i figli si riescono a fare anche se uno fa la fisica, fa la carriera e va avanti e conosco tante colleghe che ne hanno, ecco, quindi è una cosa assolutamente normale. Io sul gender bias farei più che altro un commento non tanto sul fatto di quante donne ci sono, perché forse questa è una questione veramente una questione culturale sul fatto che la fisica e l'ingegneria siano più di gusto maschile o femminile, però ecco, io trovo l'ingegneria fra i due anche più maschile come approccio, appunto meno creativo, forse meno rigido, non lo so. Però indubbiamente a fisica ci sono poche donne e anche ingegneria. Però il gender bias non è nel numero delle donne che ci sono, perché io devo dire, come donna, fra i colleghi fisici non mi sono mai sentita discriminata. Onestamente, forse perché i fisici, e non conosco la situazione ingegneria, parlo dei fisici, siccome i fisici sono veramente persone un po' molto coinvolte nella loro ricerca e perse nel loro mondo, io non credo che, essendo così appassionati della scienza che facciamo, se questa scienza viene fatta da una donna ad un uomo, a noi non interessa niente. Cioè, sinceramente non ho mai visto un parere di una donna scienza fisico, di un uomo fisico discriminato a seconda del sesso della persona che lo emette o di come viene veicolato. E nel mio lavoro non ho visto questo. Quello che vedo e che è difficile invece, che un po' aveva cominciato, diciamo aveva accennato Stefano, il problema che io vedo proprio sociale è che le donne che fanno figli e non hanno dei genitori che li aiutano, dei sussidi del comune, del paese o di qualcuno che li aiuti a gestire questi figli, dei mariti o dei compagni che non sono ancora abituati culturalmente in Italia, stanno cambiando ancora i tempi, però rispetto al mondo anglosassone ancora non c'è una partecipazione, un'equa divisione dei compiti, quindi queste donne hanno più fatica e allora a quel punto rinunciano a qualcosa e spesso non sono i figli, ma questo è sacrosanto, cioè non la vedo una colpa assolutamente. Quindi il vero problema secondo me è che va dato un grande aiuto a persone, donne, che vogliono impegnarsi nella carriera e non riescono a farlo tanto quanto la controparte maschile. A quel punto, quando tu hai avuto due figli o tre figli, hai 30 anni e sei rimasta indietro con la tua carriera, fai fatica a recuperare. Ed è questo che non è un lavoro impiegatizio dove magari riesci a reinserirti con un po' di formazione aggiuntiva. E questo è un grosso peccato, perché le donne portano delle visioni, delle competenze, degli atteggiamenti e degli approcci molto complementari. Quindi questo è un problema, però non è legato alla fisica. Volevo fare un ultimo altro commento che nasce proprio da informazioni che ho avuto di recente, ci hanno raccontato in Ateneo, abbiamo fatto un resoconto sul famoso soffitto di cristallo, il glass ceiling. C'è questo glass ceiling index che ti dice sostanzialmente qual è il rapporto fra donne all'università, donne ordinario e adesso non mi ricordo perfettamente, donne che si sono iscritte o donne che hanno iniziato il ruolo da ricercatrice. Ed è agghiacciante, cioè è proprio la mortalità nel percorso del genere femminile sulla carriera che è molto grande. La cosa però che mi ha stupito e che appunto chiude il mio intervento su questo argomento è che facendo il confronto fra facoltà scientifiche, corsi di studio e dipartimenti scientifici, tecnologici e umanistici, i peggiori erano gli umanistici. Noi andiamo benissimo a scienze, siamo quasi a un fattore, diciamo uno, nel senso che la piramide è quasi uguale per uomini e donne. È chiaro che di donne ce n'è il 20% e ne arrivano di meno, però la mortalità della piramide è bassa a scienze. Nelle facoltà umanistiche un disastro, anche perché nelle facoltà umanistiche di donne ce n'è più del 50%. Quindi il gender bias non è alla fisica. Stiamo attenti a non passare questo messaggio perché proprio non c'è.
Proprio un appunto su questo, ma poi ne parleremo nelle future puntate. Ci sono delle facoltà, specialmente umanistiche, in cui gli studenti sono quasi tutti ragazze, ma i professori sono tutti uomini. E uno si chiede com'è possibile, cioè. Comunque ne parleremo poi quando faremo altre puntate. Adesso, se siamo d'accordo, farei due domande sulla ricerca molto molto interessante dei nostri ospiti. Allora, abbiamo fatto le nostre ricerche sui vostri curriculum, abbiamo visto che vi occupate di settori diversi. Io avevo solo una domanda sulla ricerca di quanto riguarda i semiconduttori, che so che la professoressa Fraboni se ne occupa. Perché c'è stato un periodo, non so se vi ricordate, forse un paio d'anni fa, in cui la politica parlava tantissimo di questi semiconduttori, cioè sembrava che l'economia della nazione dipendesse da quanti semiconduttori produce, che forse è vero, però per chi non proviene da un background un po' tecnico, magari non capisce cioè, esattamente perché tutta questa attenzione, poi non se n'è più parlato, se ne è parlato per circa un anno, poi adesso non se ne parla più, però so che questo è l'argomento di ricerca ricerca di Beatrice, quindi forse chiederei una domanda, non so se...
Ah, sì, sì, assolutamente, diciamo, facendo un discorso anche un po' generale, ma è un punto importante che sollevi, perché ci si è resi conto nella fase post-Covid, quando era evidente il problema degli approvvigionamenti internazionali, cioè chiuse le frontiere e ognuno faceva con quello che aveva in casa, in Europa ci si è resi conto che tutti i dispositivi a semiconduttori, che sono i circuiti integrati che ci servono per tutto, dai telefonini alle macchine, alle macchinette del caffè, ai frigoriferi, li facevano solo in Asia. E quindi si è bloccata la produzione di tutto quello che aveva bisogno di questi dispositivi. Quindi l'Europa, la comunità europea, ha capito che era necessario correre ai ripari e ha fatto partire dei progetti di finanziamento per reinstaurare all'interno della comunità europea la capacità di sviluppo e produzione di semiconduttori, che sono dai circuiti integrati anche il solare. E quindi c'è stato un grande movimento, perché a quel punto non c'erano più le competenze, c'erano, però non c'erano più le facilities. Quindi diciamo che c'è stato un gran parlare, perché è un investimento in corso molto grosso, ancora non si è arrivati a completare chiaramente questo progetto, però per fortuna si sta risviluppando questa industria, perché questo proprio è un'industria dei semiconduttori in Europa. Questo porta chiaramente anche molta ricerca associata, perché va bene quello che è già in produzione, però si cerca di sviluppare, di avanzare su nuovi materiali. E io come fisica non lavoro più tanto, perché la fisica ormai non è che lavori più su quello che è in produzione, ci ha lavorato nei 20, 30 anni, 50 anni passati, perché i semiconduttori sono stati inventati, scoperti, non inventati, verso gli anni 50-60 si sono visti i primi effetti, quindi non è che sono tanto vecchi. Quindi la fisica ci ha lavorato tanto, poi ecco è passato all'ingegneria ed è passato all'industria. Adesso chi lavora sui semiconduttori un po' innovativi, come diciamo posso fare io, di ricerca un po' avanzata, stiamo lavorando su nuovi semiconduttori, non il silicio classico, perché il silicio classico funziona benissimo, permette di costruire circuiti elettronici fantastici, però ha bisogno di foundries, cioè di fabbriche ad alto impatto ambientale, tanta energia per la fabbricazione, e soprattutto è un cristallo rigido che va tagliato, lavorato, immaginate uno scalpellino che deve mettersi a costruirci intorno tutta una cosa molto elaborata. Ecco, noi stiamo lavorando sui semiconduttori depositati da soluzione e stampati con le stampanti inkjet. Quindi stiamo cambiando il paradigma da quello che è chiamato top down, immaginate il blocco che viene lavorato, a bottom up. Quindi usiamo molecole e atomi a matrice organica, usando carbonio, idrogeno, ossigeno, quindi molto più anche environmental friendly, per costruire dei semiconduttori, per sintetizzare semiconduttori da soluzione, da stampa, film sottili, ne usi solo quello che serve e li stampi anche su substrati plastici, su tessili, e quindi hai veramente una possibilità di utilizzare meno risorse, solo il materiale che ti serve, e implementare nuove funzionalità, quindi la larga area, la flessibilità, l'integrazione in un vestito. Do subito il disclaimer: non funzionano bene come silicio, però ci permettono di fare cose che prima non erano possibili. Immaginate o vedete gli schermi flessibili, quelli sono tutti organic LED, OLED, sta per Organic Light Emitting Diodes. Quindi grazie al fatto che sono basati su semiconduttori nuovi, sottili e quindi depositabili su substrati flessibili, si fanno cose molto nuove, si fanno questi monitor tutti arrotolati in una penna che puoi srotolare e portare con te, dispositivi indossabili, eccetera. Ecco, e l'altra cosa interessante, pensando un po' alle applicazioni future, è che, per esempio, sto lavorando molto con l'Agenzia Spaziale Italiana e Europea, perché questi semiconduttori, essendo stampabili con una inkjet printer, o una 3D printer, a seconda di quello che usi come materiale, sono utilizzabili su stazioni spaziali orbitanti o su basi lunari, che è quello su cui si sta lavorando molto. Quindi sono materiali che ti permettono di creare elettronica, dispositivi, sensori, partendo da piccole molecole, piccole soluzioni e senza bisogno di alta tecnologia. Quindi proprio per dire il fisico cosa fa, è una cosa applicata se ci pensate, però parte dalla conoscenza e dalla competenza di fisica atomica e molecolare. Se non sai quella, non riesci a mettere insieme questo materiale.
Interessantissimo, non pensavo a questo tipo di applicazione venuti dalla fisica, molto molto interessante. Invece volevo chiedere anche una questione su un'altra cosa che si parla tantissimo, che sarebbe questo advento dell'intelligenza artificiale. E volevo chiedere a te, Stefano, come è cambiata e come cambierà la ricerca, la tua ricerca o la ricerca in fisica, adesso che c'è tutto questo advento di intelligenza artificiale?
Io personalmente non sono esperto di questo campo. Gradualmente in questi ultimi anni l'analisi dei dati in fisica delle particelle è diventata sempre più sofisticata, passando dalla semplice analisi basata a una selezione secca dei dati: sopra questo valore c'è il segnale, sotto c'è il fondo, tanto per capirci, a un'analisi multivariata, cioè passando attraverso le reti neurali, in cui diciamo si insegna al tuo software a riconoscere segnale da fondo, valutando tanti piccoli aspetti che possono caratterizzare il segnale e il fondo, ottenendo una separazione segnale-fondo migliore, eccetera. Sicuramente questo migliora le performance, però rende anche molto meno controllabile quello che uno sta facendo, nel senso che queste selezioni dei dati sono un po' delle black box in cui il fisico in qualche modo prende l'output, diciamo, e deve controllare che non ci siano errori. E ovviamente il tutto è anche molto più complesso da gestire.
Sì,
no?
Sì.
E secondo me c'è anche una questione anagrafica, per cui i giovani sono molto, molto più bravi a fare queste cose di uno della mia età, che può dare qualche dritta, però quando c'è da mettere le mani operativamente in qualcosa del genere, c'è poco da fare. Uno può avere tutta l'esperienza del mondo, ma uno che ha la metà degli anni, dal punto di vista proprio mentale, molto più veloce nell'apprendere queste tecniche, nel saperle gestire, di uno della mia età, bisogna essere onesti.
Hai menzionato un po' l'analisi multivariata, che alla fine è qualcosa che finisco per fare anch'io nella mia ricerca. E nel mio ambito si parla un po', perché diciamo in questa parte di dividere cos'è il rumore di fondo e cos'è un segnale davvero, almeno nel mio ambito di ricerca, finisce per dipendere molto dalle competenze di chi è a lavorare con questi dati. E adesso si inizia a parlare anche nel mio ambito di ricerca in maniere di automatizzare questo, soprattutto sul punto di vista di aumentare la riproducibilità su questi dati quando sono lavorati per le altre persone. Non so se è un problema che anche voi fisici trovate.
Questo nello specifico non saprei trovare esempi particolari. Quello che mi sento di dire è che la complessità di queste analisi, parlo per esempio dei dati raccolti da LHC, che è l'acceleratore del CERN su cui prende dati l'esperimento in cui lavoro, che è CMS. L'analisi dei dati è veramente molto complessa rispetto a quella che era l'analisi dei dati che si faceva 20 anni fa in un altro esperimento in cui lavoravo, sempre al CERN. Passare dalla raccolta dei dati a uscire con un articolo è un processo veramente molto lungo, e secondo me questo qui è anche un aspetto sociologicamente importante, non so come dire. Se un articolo prende per trasformarsi, diciamo, da raccolta dati a articolo pubblicato, un tempo che è molto maggiore della durata di un PhD, questo può essere un problema, perché c'è poco da fare, i giovani, i postdoc, sono quelli più bravi a fare questa cosa.
Ma lei ha menzionato il laboratorio, magari può dire brevemente di cosa si occupa il laboratorio per cui lei lavora e che tipo di ricerca porta avanti?
Dunque, il CERN è un laboratorio internazionale che esiste dal 1954, mi sembra, che si occupa di fisica delle particelle e, diciamo così, mette a disposizione agli utenti, che sono gli scienziati di tutto il mondo, degli acceleratori dove realizzare esperimenti di fisica delle particelle. Da ormai più di 10 anni è in funzione un acceleratore che si chiama LHC, che sta per Large Hadron Collider, che fa urtare protoni contro protoni in direzione opposta ad alta energia per studiare condizioni particolari della materia. Questi esperimenti sono all'avanguardia in questo senso, ma sono anche molto complessi, anche dal punto di vista tecnologico. Sono enormi come dimensioni, come numero di ricercatori che ci lavorano e come complessità dell'analisi dati. Hanno permesso la scoperta del bosone di Higgs, che è una particella che veniva cercata da decenni, ingrediente fondamentale del modello standard, solo che non si conosceva la sua massa. E quindi tutti gli acceleratori che esistevano in precedenza non erano in grado di poterla produrre perché non avevano energie sufficienti. A LHC per la prima volta ci sono state le condizioni ottimali per poter osservare sperimentalmente questa particella. Bisogna dire che c'erano anche altre aspettative su quello che LHC avrebbe mostrato nei dati, che per il momento sono state disattese. Non sempre la natura decide in base a quello che i fisici hanno in testa, ecco.
La ricerca è così, certe volte ci sono i risultati sperati, certe volte no, altrimenti non sarebbe ricerca.
Cioè. Ah, beh, certo.
Ma se posso aggiungere, se venissero sempre i risultati sperati, sai che noia. Il bello è che scopri qualcosa di nuovo quando viene qualcosa che non ti aspetti. Questa è un'altra cosa che ho imparato negli anni. Il famoso dato strano che i miei studenti o i dottorandi dicono: no, prof, questo non lo guardiamo. Dico: no, guardiamolo, perché è lì che viene fuori veramente la cosa interessante.
Assolutamente.
Sì, poi se posso dire, quando io da fisico parlo della mia attività di ricerca con parenti, amici, tutti si aspettano che un fisico produca risultati mensili che potrebbero essere paragonabili alla scoperta del bosone di Higgs che abbiamo appena menzionato, e se devo dire ancora peggio, convincere le persone a me vicine che quello che faccio ha tanto valore quanto altre ricerche che sono più famose o diciamo più comprensibili da chi non è del mestiere, come la cura di malattie per esempio. Quindi, dato che abbiamo sia Stefano che Beatrice, che in modi diversi ma altrettanto importanti si occupano di divulgazione, vi volevo chiedere anche un po' com'è il vostro approccio alla divulgazione, quanto è importante oggi la divulgazione e come si può fare in un mondo così complesso adesso. Penso ai social, penso ai canali comunicativi che abbiamo. Qual è il modo efficace di fare divulgazione, secondo voi?
Beh, visto il modo in cui ho deciso di studiare fisica, dopo una conferenza divulgativa sulla relatività, ovviamente, credo che sia molto importante la divulgazione. Soprattutto credo che, oltre a raccontare quello che si fa nei laboratori, sia importante raccontare il funzionamento della scienza, i meccanismi della scienza. Credo che questo sia proprio uno strumento di educazione civica importante, cioè conoscere il modo di procedere della scienza. Se pensiamo a quello che è successo in questa pandemia, beh, questa pandemia ci ha mostrato quanto poco la società conosce la scienza. Magari a scuola si insegna di scienza, no? Tanti argomenti, a volte anche troppi al liceo. Ma non si insegna la scienza, il linguaggio della scienza, cosa può dire, che cosa non può dire la scienza, cosa significano certe affermazioni in senso scientifico. Quante volte durante la pandemia abbiamo sentito dire: voglio la certezza che il vaccino non abbia effetti collaterali, oppure voglio la certezza che il rate dei contagi diminuisca. La scienza non può dare certezza, ma Questa non è in realtà un'incapacità della scienza di dare le risposte, ma è onestà della scienza, perché in campo scientifico non esiste la certezza. Io potrei dire, questo è un esempio che ho sentito fare da Alvaro De Rucola, che è un fisico teorico che sa il fatto suo, parlando di questo argomento disse: se io dovessi garantirvi che un rinoceronte nella pianura del Serengeti non può ricevere per una fluttuazione quantistica specialissima una spinta sotto le sue zampe di tutti gli atomi e essere catapultato qui in questo momento in questo ufficio, io non potrei dirvi che non è possibile. È solo incredibilmente improbabile, ma non posso giurare che è impossibile. E quindi quando il pubblico sente dire che la scienza non può escludere una certa cosa, dice: ecco, vedi, studiano e non ci garantiscono niente.
Non serve a niente. Esatto. No, volevo chiedere, questa divulgazione della scienza, parlare di scienza e tutte queste incertezze che abbiamo come scientiste, come si fa, come si può fare per cambiare la mente di qualcuno che crede sulle fake news, le pseudoscienze? Quale sarebbe la maniera più giusta da affrontare questo tipo di problematiche?
Aggiungo anche che c'è un dibattito su questo con molte persone che ritengono che sia tutto sommato inutile andare a, come dire, divulgare la scienza alle persone che già credono nelle fake news. Non fa altro che rafforzare quel sentimento, perché veramente alle volte si creano dei gusci, delle bolle, i movimenti anti-scientifici o che si fondano su teorie completamente infondate, e quindi c'è un dibattito su questo, nel senso, divulgare può avere un senso, secondo alcuni sì, secondo alcuni no. Per questo sarebbe molto interessante sentire la vostra opinione.
Ma sì, poi sentiamo anche Beatrice cosa ne pensa. Io credo che è vero questo. Non a caso, in generale, quelli che credono alle fake news comprano tutto il pacchetto. Cioè è difficile che uno sia, che ne so, Novax, ma è certo che siamo andati sulla Luna. In generale, se credono a qualcosa di strano, credono a tutto. E secondo me è una specie di forma mentis questa, no? È un modo di sentirsi, secondo me, portatore di verità che la maggioranza della gente non conosce. C'era un documentario interessante, secondo me, su Netflix, che si chiamava La Terra è piatta. Era un documentario girato in una comunità di terrapiattisti americani. E lì arriva chiaro che per loro, che erano persone assolutamente normali, con tutti i problemi di un cittadino medio, per loro essere consapevoli che la Terra era piatta era il loro punto di forza. Non avrebbero mai rinunciato a quella credenza, perché altrimenti sarebbero diventate delle anonime persone come tutti gli altri. E quindi non è facile, sì. Diciamo, quello che secondo me si può fare è appunto rendere consapevole la cittadinanza del funzionamento della scienza, partendo dalla scuola.
Ah, io sono d'accordo, Stefano, con te, e proprio per questo credo che sarebbe molto bello se più ragazzi si appassionassero, se non proprio allo studio della scienza, e se non ne hanno voglia, ma sarebbe comunque una bellissima cosa, anche a seguire e a incuriosirsi a quella che è appunto la vera scienza, non il sentito dire, non i titoli fantasmagorici dei telegiornali, dei giornali, perché questa è un'altra cosa che secondo me fa molto male alla scienza, che per attrarre il lettore i giornali, anche sulle scoperte scientifiche, titolano malissimo e riportano malissimo i risultati, quindi anche il risultato riportato come scoperta la molecola che curerà il cancro. Poi leggi, non hanno scoperto ovviamente la molecola che curerà il cancro, hanno scoperto un qualche meccanismo di accoppiamento o di diciamo aggraffamento fra qualche elemento molecolare che permette di identificare qualche reazione molecolare. Quindi la grande illusione che segue subito dopo è: ah, ma allora non è vero che funziona. E certo che non funziona per quello per cui stavano cercando di vendertela. Quindi ecco, un grande lavoro anche da parte dell'informazione aiuterebbe a non rendere la scienza come una cosa che dice: beh, vabbè, appunto, non funziona perché ci sono aspettative sbagliate. E questo torna proprio col commento di Stefano, quando dice: sì, io voglio le certezze che questo sia così, la certezza che questo sia così. Se uno si avvicina alla scienza, si rende immediatamente conto che la scienza non è la certezza, però è la sicurezza che quello che stai facendo è basato su dati, informazioni e ragionamenti corretti. Poi, per fortuna, non è tutto deterministico, perché sarebbe una vita infernale se fosse tutto così orribilmente deterministico. Quindi non è un fallimento della scienza, però anche attaccarsi a qualche credenza o a qualche evidenza che poi potrebbe essere confutata così ciecamente è sbagliato. Quindi è proprio importante aiutare tutti coloro che stanno formandosi, e parlo ai ragazzi più giovani perché ovviamente è più facile cominciare a condividere questi atteggiamenti, sul fatto che appunto non c'è la bacchetta magica e la scienza va avanti a piccoli passi ma molto solidi. Quindi va creduta, ci bisogna fidarsi e bisogna stare attenti a non darle compiti, risultati, aspettative che la scienza stessa non vuole prendersi.
Perfetto. Vorrei approfittare anche, visto che abbiamo qui tu, Beatrice, che è la direttrice del Collegio Superiore, e volevo chiedere qual è il ruolo del Collegio Superiore nella divulgazione scientifica. So che appartiene anche a noi, come International PhD College, in questo punto di divulgazione scientifica.
Cosa posso dire se non che questo podcast che stiamo facendo oggi è un esempio.
Ci proviamo.
Dell'impegno che voi, giovani scienziati e ricercatori e in generale giovani dottorandi, non solo scienziati, state mettendo proprio nel contribuire. E credo che quello che state facendo sia molto molto utile, proprio perché venendo da chi ha appena avuto modo di conoscere la scienza, ammirarla o anche vederci lati oscuri, siete voi i migliori ambasciatori per portare questi messaggi. Se il collegio può contribuire non solo supportando queste azioni, ma supportando voi, quindi supportando attività di divulgazione da parte di studenti per altri studenti, di dottorandi, per la cittadinanza, io credo che questo sia veramente un servizio che, se il collegio riuscisse a dare, sarei felice.
Molto bello, grazie mille.
Siamo d'accordo.
Sì, e parlando anche del collegio, è una cosa che è molto puntata, soprattutto per noi dell'International PhD College, è la multidisciplinarità. E volevo chiedere a entrambi voi quanto è importante la multidisciplinarità nella formazione di uno studente.
È ovviamente importante, è una cosa che si scontra però anche col fatto che la scienza è sempre più specialistica. Mentre un secolo fa esistevano scienziati a tutto campo, Fermi lo era per esempio, oggi lo scienziato è necessariamente specialista del proprio settore e può essere completamente ignorante, non dico di un settore completamente diverso, ma anche di un settore adiacente a quello di cui si occupa. Questo perché il sapere è aumentato e quindi essere professionalmente bravi nel proprio settore implica avere conoscenze anche molto approfondite, e questo è perché oggi ne sappiamo di più che in passato, ovviamente. Quindi è certamente importante la multidisciplinarietà. Adesso parlo per la fisica delle particelle, che è l'argomento che conosco, perché lo studio della fisica delle particelle non è soltanto con gli acceleratori, ma anche tramite fenomeni astrofisici, che sono ovviamente diversi dal fenomeno che si osserva, ma possono avere delle parti in comune, perché certi fenomeni possono in realtà essere studiabili meglio in fenomeni astrofisici piuttosto che con gli acceleratori, perché gli acceleratori non hanno, ad esempio, l'energia sufficiente per produrre certe particelle o certi fenomeni. E di fatto oggi più che mai c'è una sinergia e una commistione molto accentuata tra astrofisica delle alte energie e fisica delle particelle.
Personalmente, da fisico che studia astroparticelle più allievo del collegio, sento l'esempio camminante del discorso appena fatto, quindi mi ci ritrovo, e direi che oggi abbiamo toccato tantissimi argomenti, quindi penso che possiamo chiudere magari con un commento finale per anche dare dare un senso a quello che ci siamo detti, per dare un qualche consiglio finale a giovani studenti e studentesse che sono magari appena entrati in questo mondo e non sanno come andare avanti. Io da fisico voglio anche darne uno così, personale, e dire che, dato che ai fisici piace tanto arrampicare, volevo usare una frase non mia, nel senso che, anche se non è mia, è molto vera, cioè che far fisica è, in un certo senso, come arrampicare. Quando scali una montagna e arrivi ad una vetta, sei felicissimo perché ti sembra di essere il migliore, di aver capito tutto, però c'è sempre una vetta più alta, giusto? Questo lo sapete meglio di me. E quindi lo stimolo che ti dà e la soddisfazione che ti dà questo percorso penso siano impagabili. Quindi volevo anche chiedere a voi, in un certo senso, di stimolare con un messaggio finale chi ci ha ascoltato.
Diciamo, il consiglio finale per convincere le persone a iscriversi a questo corso di laurea.
Ma io quello che posso dire è, il commento di Francesco è molto, molto calzante, e forse anche chi arrampica o chi fa passeggiate in montagna effettivamente fa lo sforzo, vede la montagna, ma non sente la fatica. E questo è quello che vorrei aggiungere. Quando sei immersa nello studio della fisica, è faticoso, però non è assolutamente una montagna non scalabile o al di là delle forze di qualcuno. Ecco, non bisogna essere Einstein per studiare fisica. Questo forse è il mio messaggio di conclusione, e che la fisica è bellissima.
Sì, io direi che una delle cose più belle della fisica è che ti fa vedere il mondo con occhi diversi, no? Quelle cose che vedi tutti i giorni ti capita di osservarle con un occhio diverso, perché sai, o magari ti chiedi in quel momento mentre le osservi, quale può essere la causa fisica di certe cose che hai sotto il naso, ecco, sulle quali non hai mai riflettuto. E credo che questo sia piacevole, ecco.
Benissimo, allora direi possiamo fermarci qui. Ringraziamo moltissimo i nostri ospiti, grazie per essere stati con noi, per aver risposto un po' alle domande, e noi ci vediamo alla prossima puntata di It's Not Rocket Science.